come annunciato, iniziamo il programma di oggi con la politica australiana. Lo facciamo in compagnia di Rodrigo Praino, docente di scienze politiche e politiche pubbliche alla Flinders University. Buongiorno Rodrigo e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, buongiorno Susanna.
Buongiorno Rodrigo.
Allora Rodrigo, iniziamo con il tema dei matrimoni gay, un tema che ieri è tornato alla ribalta in occasione del Gay and Lesbian Mardi Gras di Sydney. E mentre Bill Shorten partecipava attivamente al corteo e anche il primo ministro Malcolm Turnbull era presente, l'Attorney General George Brandis ha dichiarato che ci sarà un plebiscito entro la fine dell'anno e che se il risultato sarà positivo il Parlamento prenderà una decisione entro il 2016. Ascoltiamo il suo commento.
If the coalition were to be elected, there will be a plebiscite. That plebiscite we plan to hold before the end of this year, and in the event there were to be a yes vote in the plebiscite, the government would introduce amendments to the Marriage Act to give effect to it.
Insomma, in ordine temporale, elezioni, vittoria della coalizione e plebiscito, questo secondo l'Attorney General George Brandis. Però nel corso della giornata il primo ministro Turnbull si è rifiutato di confermare questa dichiarazione. Insomma, sembra un po' complicato all'apparenza. Puoi farci il punto della situazione, Rodrigo?
Sì, come abbiamo ascoltato, George Brandis è uscito con questa dichiarazione che ha date e tempi ben precisi, ma purtroppo alla fine dei conti i tempi e le scadenze non tornano. Insomma, per ora si parla di elezioni ad ottobre, per cui pensare che ci siano elezioni ad ottobre, poi entro la fine dell'anno un plebiscito e addirittura un voto in Parlamento, a me sembra piuttosto improbabile. Per cui il rifiuto di Turnbull di confermare queste informazioni non sorprende affatto, insomma. Non so a cosa stava pensando l'Attorney General quando ha fatto queste dichiarazioni, ma non è stato uno dei suoi migliori momenti.
Ma appunto, secondo te è un lapse mentale di Brandis oppure c'era qualcosa dietro queste affermazioni?
Chiaramente i liberali non sembra che vogliano la risoluzione della questione dei matrimoni gay, per cui potrebbe essere che ci siano state delle conversazioni tra lui e il primo ministro, potrebbe essere che è soltanto un lapsus mentale, ma in un modo o nell'altro credo che lui abbia sbagliato i tempi di questo schedule che ha dato e ha dichiarato in pubblico. Insomma.
Quindi non credi che il silenzio di Turnbull sia un indizio sul suo non voler assolutamente un voto sull'uguaglianza matrimoniale, ma piuttosto per ragioni pratiche, di tempi,
sì,
di referendum e voto e elezioni.
Sì, esatto. Per essere sincero, non credo che questa reazione di Turnbull e del suo ufficio sia importante. Io credo soltanto che abbiamo fatto due conti, insomma, si siano resi conto che tutto ciò non è possibile assolutamente. Detto ciò, però, la storia stessa del plebiscito invece è un indizio sul fatto che Turnbull e i liberali non vogliono l'uguaglianza matrimoniale. Il punto è che non serve per niente organizzare un plebiscito su questo tema. L'unica cosa che serve dal punto di vista legale è un semplice voto a maggioranza del Parlamento per modificare la legge sul matrimonio e cancellare la frase che definisce il matrimonio come unione tra un uomo e una donna. Tutto qui. Questo risultato potrebbe essere ottenuto semplicemente se il Partito Laburista decide di chiedere un voto sulla linea di partito ed il Partito Liberale consente un voto libero ai propri parlamentari. Probabilmente, sotto queste circostanze, ci sarebbe una maggioranza, anche oggi stesso, in grado di cambiare la legge. Aggiungere un plebiscito a questo procedimento non ha alcun valore legale, rappresenta uno spreco assurdo di fondi pubblici. Infatti un plebiscito del genere costerà ai contribuenti qualcosa come 160 milioni di dollari e dal punto di vista politico è solo un disperato tentativo dei liberali e delle forze politiche conservatrici in genere per cercare di ritardare e forse addirittura prevenire che ci sia una legge sull'uguaglianza matrimoniale. Insomma, dopo il plebiscito il Parlamento dovrà comunque sempre intervenire, così come potrebbe intervenire oggi stesso. Il plebiscito è letteralmente una perdita di tempo e uno spreco di denaro.
Tra l'altro, per sottolineare la differenza fra plebiscito e referendum, il plebiscito non è vincolante al posto del referendum, quindi sostanzialmente potrebbe anche essere ignorato dal Parlamento.
Esatto, il plebiscito potrebbe essere anche ignorato dal Parlamento e è assolutamente non vincolante. Semplicemente il governo che chiede fa una domanda alla popolazione, dice cosa ne pensate di questa storia, la popolazione risponde e poi il Parlamento decide se vuole agire su questa informazione oppure no.
Ecco, invece infatti si parlava di referendum per i matrimoni gay quando era primo ministro Tony Abbott. Qual è quindi la logica dietro questa scelta tra referendum e plebiscito?
Sì, in Italia esiste sia il referendum costituzionale che il referendum abrogativo, cioè un referendum che esiste per cancellare una legge esistente. In alcuni paesi, per esempio, in alcuni stati americani, esiste anche il cosiddetto referendum propositivo, dove una nuova legge viene proposta. Qui in Australia non esiste nulla di tutto ciò. I referendum si svolgono soltanto per questioni costituzionali. Ora, la storia dei matrimoni non è una questione costituzionale, perché per il momento non figura nella Costituzione. Insomma, l'unica ragione per organizzare un referendum sarebbe quella di introdurre un provvedimento sull'uguaglianza matrimoniale nella Costituzione. Ma insomma, se oggigiorno il matrimonio non è una questione costituzionale, non c'è alcun bisogno di farlo diventare. Soprattutto perché poi diventa più difficile da approvare, visto che richiede anche l'approvazione da parte degli stati, oltre a quella del Parlamento. Insomma, è sempre un altro modo per rendere la questione ancora più complicata di quello che è, probabilmente con la speranza che la proposta non riesca ad essere approvata, per cui non mi sorprende affatto che questa fosse la strada preferita da Tony Abbott e sicuramente ancora la strada preferita da molti conservatori all'interno del Parlamento.
Insomma, prendere tempo.
Prendere tempo e cercare di non arrivare ad una conclusione su questa questione.
Citavi Tony Abbott, noi concludiamo proprio con l'ex primo ministro e parliamo di un libro che esce proprio oggi, scritto da Nikki Sava, che sembra abbia dei dettagli piccanti sulla relazione tra Abbott e il suo chief of staff Peter Credling. Allora, tu Rodrigo hai studiato in dettaglio le ripercussioni degli scandali politici. Cosa credi che succederà adesso che questi dettagli diventeranno pubblici? Soprattutto queste sono le illazioni riguardano una presunta relazione extraconiugale tra loro due.
Sì, sembra ci siano diversi indizi su questa possibile relazione tra i due, che secondo alcuni potrebbe essere anche la chiave della disfatta dell'intera amministrazione di Tony Abbott. La prima considerazione da fare è che ovviamente questo genere di scandalo fa sempre più male ad un politico conservatore che a qualsiasi altro tipo di politico. Insomma, con quale faccia un uomo sposato può parlare della santità di matrimonio, ne parlavamo un secondo fa, e cercare di negare questo diritto fondamentale a migliaia di coppie omosessuali per poi farsi vedere in atteggiamenti impropri con il proprio chief of staff in un ristorante romantico, così come riporti il libro che uscirà oggi. Detto ciò, visto che Tony Abbott non è più in prima linea nel Partito Liberale, io credo che non ci sarà nessuna ripercussione sul partito durante le prossime elezioni per via di questo scandalo. Insomma, anche lo scandalo di Browning Bishop, ricordiamo, e sembra che ci siano anche dei dettagli su questo scandalo all'interno del libro che uscirà oggi. Ora come ora questo tipo di scandalo non danneggia più di tanto il partito. Dal punto di vista personale invece io posso dire che secondo la mia ricerca quando un parlamentare riesce a sopravvivere e a farsi rieleggere dopo uno scandalo nel giro di 4 a 6 anni non ci sono più conseguenze dal punto di vista elettorale, per cui non credo che questo libro rappresenti la fine di Tony Abbott. Insomma.
Quindi insomma Tony Abbott non sarà più in primo piano nel Partito Liberale ma ancora non è uscito di scena del tutto.
Ecco allora Rodrigo, con questo noi ti salutiamo e ti diamo appuntamento fra 2 settimane. Grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi, buon proseguimento.